Israele vede in questo momento, e qui torno ai coloni, un momento messianico, e cioè quello che è successo è un secondo olocausto, noi però siamo diversi e quindi abbiamo il diritto di, non dico vendicarci, ma di mettere le cose a posto.
In questa puntata di Globo andremo avanti e indietro nel tempo. Parleremo di quello che sta succedendo nella guerra a Gaza, di come sta andando l'invasione israeliana nella striscia e dell'emergenza umanitaria in corso. Parleremo degli attacchi dell'esercito israeliano contro gli ospedali di Gaza, dove in queste settimane si sta concentrando il grosso dell'attenzione e delle preoccupazioni di tutto il mondo. Gli ospedali ospitano migliaia di civili e di persone malate e deboli. Ma secondo Israele, sotto alle strutture mediche, Hamas ha costruito i suoi tunnel e piazzato i centri di comando militare per usare i civili come scudi umani. Su questo sentirete che l'ospite di questa settimana ha alcune cose piuttosto notevoli da dire, basate su un'esperienza decennale. Poi parleremo di Israele, perché se finora ci siamo giustamente concentrati su Gaza, anche nello Stato israeliano stanno succedendo moltissime cose, alcune delle quali piuttosto preoccupanti. È passato oltre un mese dal terribile massacro di civili commesso da Hamas il 7 ottobre e Israele è un paese molto diverso da com'era poco più di un mese fa. È diversa la sua politica, è diversa la sua economia, sono diverse le sue città. Ma soprattutto sono cambiate le persone, sono cambiati la società e il discorso pubblico. E infine, appunto, andremo indietro nel tempo. Lo possiamo fare perché l'ospite di Globo è Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, che fa il giornalista di guerra da 40 anni e che ha vissuto 23 anni fra Israele e Palestina. Il suo ultimo libro si intitola Guerra infinita e parla a lungo del conflitto israelo-palestinese e del Medio Oriente. Lorenzo Cremonesi, oltre che un cronista, è anche un testimone diretto di quello che è successo negli ultimi anni e ha visto Israele cambiare, ha visto il conflitto israelo-palestinese trasformarsi e soprattutto ha visto il processo di pace fallire. Ma prima di iniziare, mi prendo 30 secondi per raccontarvi una cosa che riguarda Globo. Con la puntata di oggi è un anno che facciamo Globo, sono 53 puntate e per questo voglio ringraziare le persone che ascoltano questo podcast dalla prima puntata e anche quelle che sono appena arrivate, quelle che scrivono ogni settimana a globo@elpost.it e quelle che non lo hanno mai fatto. E grazie soprattutto alle abbonate e agli abbonati del Post, che permettono che Globo e gli altri podcast del Post siano gratuiti e per tutti. Se pensate che Globo vi ha aiutato a informarvi e a capire meglio che cosa succede nel mondo, è grazie a loro. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Lorenzo Cremonesi, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, in questo momento tu ti trovi nella città vecchia di Gerusalemme e chi ci ascolta potrà sentire i rumori, i suoni e le voci della città vecchia mentre facciamo questa conversazione, sperando che non disturbino troppo l'ascolto. Io vorrei partire da una domanda che riguarda proprio quello che stai facendo tu in questo momento tra Gerusalemme, la Palestina, Israele. Tu ti trovi lì da oltre un mese, da quando è iniziata la guerra a Gaza, da quando c'è stato l'attacco del 7 ottobre. Peraltro aggiungo un piccolo particolare, noi dovevamo registrare ieri, cioè lunedì 13 novembre, oggi è martedì 14 novembre. Non siamo riusciti a registrare perché c'è stata tutta una giornata rocambolesca in cui tu ti trovavi in Cisgiordania, cioè in uno dei due territori palestinesi, l'altro è la striscia di Gaza, poi dovevi tornare indietro, sei stato bloccato dai posti di blocco, c'è stato tutto un mezzo disastro, diciamo, che per me è un mezzo disastro, diciamo, ma per te probabilmente è la normale amministrazione. Per cui vorrei iniziare chiedendoti come sono le tue giornate da corrispondente di guerra fra Israele e Palestina in questo mese.
Beh, chiaramente noi siamo concentrati su Gaza, perché da Gaza è partito il blitz terrificante, terribile, terroristico, usiamo anche se è un termine propagandistico degli israeliani, ma difficile trovare una definizione diversa per come le donne sono state violentate, uccise, un attacco ai civili proprio voluto, pensato per fare paura, per terrorizzare, per intimorire. E quindi così è. E da lì poi è seguito tutta la reazione degli israeliani e quindi questa operazione militare durissima, durissima contro Gaza, con l'obiettivo dichiarato da parte del governo di Netanyahu di eliminare una volta per tutte Gaza, che naturalmente Hamas, che era un lapsus freudiano, perché sembra quasi che voglia eliminare Gaza, l'intera striscia, che comporta un attacco in zone abitate da civili, come stiamo vedendo, ed è un po' una trappola che era attesa. Hamas, da movimento della guerriglia classico, caratteristico, fa quello che diceva Mao Zedong, cioè muoversi come i pesci nell'acqua, quindi si muove tra la popolazione. Il guerrigliero di Hamas, il militante di Hamas, è allo stesso tempo un guerrigliero, quindi non ha una uniforme, non ha delle, o almeno poi si sono mossi anche con l'uniforme, ma appena vuole si toglie l'uniforme, si veste da civile e si mischia alla popolazione. Io sinceramente non ho nessun problema a dire che è chiaro che Hamas usa anche gli ospedali, usa le ambulanze, non è la prima volta, non è la prima volta che lo fa un movimento di questo tipo, si muove tra la gente, si fa scudo della gente. Avveniva, ma tutti i conflitti, tra l'altro noi giornalisti che seguiamo, io ormai ahimè per motivi anagrafici seguo le guerre che ci stanno attorno da più di 40 anni, da 4 decadi, non c'è movimento della guerriglia che non abbia utilizzato dei sistemi anche di scudo dagli ospedali alle ambulanze, alle scuole, ai civili, ai mercati, alle zone densamente popolate, ai quartieri popolari, per operare contro un nemico che ha una forza militare infinitamente maggiore qual è quella degli israeliani. Quindi le mie giornate sono state all'inizio caratterizzate dal seguire la reazione degli israeliani, la questione naturalmente delle famiglie e delle vittime israeliane, perché all'inizio eravamo tutti, sono stato nei kibbutz devastati, sono stato a parlare con i profughi, perché noi parliamo di profughi palestinesi, ma non dimentichiamo che Israele in questo momento ha 200.000 sfollati, che è un termine più corretto, sfollati interni, cioè gente che è andata via dal confine nord, perché anche quello stiamo un po' dimenticando, ma c'è il confine nord, quindi tutto il fronte con Hezbollah al Libano, e tutte le insediamenti, le cittadine, i kibbutz, Misgavam, Kiryat Shmona, Metulla, fino a Rosh Hanikra sul mare, sono stati evacuati. E poi naturalmente le aree attorno a Gaza, un po' la gente era scappata subito, perché è stata da subito zona di guerra, kibbutz Asa, kibbutz Beri, Sderot, che è la città più grande investita dall'attacco. Io ho vissuto quindi a lungo, e ci tornerò adesso, ad Ashkelon, che quindi la prima fase del mio lavoro è stata molto ad Ashkelon, che era prospiciente a Gaza, sperando anche di entrare subito, ma non è stato chiuso. Io speravo di entrare dall'Egitto, ho anche provato a entrare dall'Egitto.
Entrare a Gaza, dici?
Entrare a Gaza, quindi passare per il Cairo, attraversare il canale di Suez, arrivare a Larish, Rafah, e quindi entrare dentro Gaza Sud, quindi la zona di Rafah, di Gaza Sud fino a Khan Yunis, cioè nella parte meridionale della striscia. Ma anche lì io c'ero riuscito nella Piombo Fuso 2009, ero stato il primo giornalista, ma prima molti giorni, per pura fortuna, lì era una fortuna, sono arrivato sul confine e sono entrato. Immaginatevi oggi, con una situazione così, sono entrato ed ero l'unico giornalista, diciamo, occidentale straniero, oltre a quelli locali, che poteva operare. Quindi ho raccontato, e poi quello che ho raccontato ha fatto arrabbiare tutti, perché prima pensavano che fosse una spia filo palestinese, dopodiché ho cominciato a dire: ma guardate che Hamas usa questo attacco per fare i conti con l'OLP, uccideva i militanti dell'OLP, faceva fuori gli oppositori, e i numeri delle vittime erano molto minori. Lo dico non perché oggi siano molto minori, probabilmente sono anche di più degli 11.000, ma perché di fatto Hamas usa, perché siamo in guerra, usa le vittime come metodo di propaganda. Attenzione, non ne faccio una questione di valore morale, è così, la guerra è così, e questo avviene. Le vittime vengono usate dagli uni e dagli altri come bandiera, come motivo per puntellare, motivare la propria causa. Quindi è un dato di fatto, non è un metro di giudizio. Ecco, e quindi questo. Poi naturalmente mi sono concentrato tanto, forse più di altri, sui coloni. Questo è importante dirlo, scusa, poi finisco questa lunga prolusione. Sui coloni, perché noi certamente ci siamo concentrati sul fatto gravissimo in sé, no? Questo è un fatto senza precedenti, cioè 1200 civili uccisi barbaramente, più oltre 200, 240, 230 rapiti. È terribile, no? Donne, bambini, abbiamo visto cosa hanno fatto, gli israeliani non hanno lesinato particolare. Ma abbiamo dimenticato il contesto. E il contesto è un contesto di occupazione, di rabbia, di frustrazione. E soprattutto una cosa che io ho vissuto in questo paese 23 anni da adulto giornalista, che ci ho passato dal 1980, anzi poi c'ero stato anche prima come volontario nei kibbutz, quindi dal 1980 diciamo da giornalista professionista al 2001 e poi ancora due anni, quindi 23 anni, sono stato qui fermo un anno nel 2005-2006, al momento del riguardo a caso dal ritiro da Gaza, ho voluto lasciare. E la cosa che mi ha stupito, perché adesso io mi sono spostato e poi tornerò a Ashkelon, ma sono venuto qui a Gerusalemme, ho fatto i giri per Hebron, Nablus, ieri ero a Jenin, come ricordavi, è stata questa crescita esponenziale, ma una crescita, ragazzi, bisogna venire qua per vederlo, veramente all'ennesima, di quelle che ai tempi degli accordi di Oslo erano le piccole colonie, cioè, piccole, che poi stavano già crescendo, erano cresciute sin dai primi anni 70, stiamo parlando di oggi, 510, 6.000 per essere precisi, coloni ebrei nella Cisgiordania occupata, in circa 150 colonie diciamo riconosciute, più un altro 80, 90 considerate illegali, cioè sono degli outpost, delle caravan che poi dovranno diventare colonie come sono diventate tutti gli altri, protetti da un esercito che oggi ha dei governi, non solo l'ultimo, come negli ultimi anni, che vogliono questa occupazione, cioè che la trovano legittima, non era illegittima come ai tempi di Rabin, come ai tempi di Accordo di Oslo. Quindi c'è una politica dell'occupazione volta all'annessione e tutto sommato a quella che i palestinesi chiamano la Nakba, cioè l'espulsione, come fu nel 1948, quello chiamano la Nakba, cioè catastrofe in arabo, del massimo numero di abitanti non ebrei, di palestinesi, dai territori occupati per annettersi. Quindi l'eliminazione politica, anzi fattuale, proprio materiale, della prospettiva di un secondo Stato, che era quella che è la prospettiva politica, ne ha parlato anche Biden. Cos'è la prospettiva politica? I due Stati, non uno Stato binazionale che non vuole nessuno. E quindi questo è, quindi se non si capisce, se non si racconta quello che è avvenuto, quelle che sono le politiche di questo governo, per forza Hamas non può altro che essere l'orrore del terrore, cioè questo massacro di donne, bambini, civili di ogni tipo, la violenza per la violenza, ma questo non per legittimarlo, attenzione anche qua ci tengo, non per giustificarlo, non per ma per spiegarlo, e spiegare non vuol dire essere d'accordo, voglio cercare di capire.
Vorrei tornare rapidamente sulla questione degli ospedali che tu hai accennato poco fa, nel senso che una grossa parte del racconto della guerra in questo momento si sta concentrando appunto sugli ospedali, perché Israele attacca, bombarda attorno agli ospedali, sostenendo che sotto agli ospedali Hamas abbia costruito i propri tunnel e abbia messo i propri comandi militari, mentre sopra gli ospedali, cioè nella parte superiore, nell'ospedale vero e proprio, ci sono un sacco di civili di cui Hamas si fa scudo, mentre invece Hamas sostiene che questi tunnel non ci siano, queste infrastrutture militari non ci siano. E la cosa pazzesca, tu raccontavi appunto quando eri entrato a Gaza nel 2009 ed eri l'unico giornalista occidentale al tempo, in questo momento a Gaza non ci sono giornalisti occidentali, qualcuno entra ogni tanto a seguito dell'esercito israeliano ma non vede quasi niente, e quindi di fatto quello che succede è la parola dell'esercito israeliano contro la parola di Hamas. Però, come dicevi tu, c'è l'esperienza, ci sono i precedenti, ci sono vari indizi, per cui ci puoi aiutare a raccapezzarci attorno a questa questione degli ospedali?
Beh, allora, l'ho già accennato e voglio essere più preciso. A me sembra evidente poter dire con grande tranquillità che Hamas utilizza tutto quello che può per farsi scudo. Gli ospedali in primis. Shifa Hospital, guardate, Gaza veramente, sono stato anche rapito brevemente a Gaza nel 2005, la conosco bene, ho dei collaboratori, eccetera. Io non ho dubbi, e voglio insistere su questo, che sotto Shifa e sotto le strutture dell'UNRWA, delle Nazioni Unite, le scuole, le cliniche, sotto a dentro ci siano dei covi di Hamas. Non ne ho dubbi. Ci hanno messo degli ostaggi, può essere. C'è un loro centro comando, probabilmente lo stesso Sinwar, il leader militare e politico molto più importante di Hanieh, che se ne sta a Doha. È lì, si muove lì attorno. Io quando sono entrato nel 2009, era mi sembra fosse l'8 o il 9 di gennaio, il 10, una cosa del genere, sono rimasto poi fino alla fine dell'operazione, che mi sembra sia stata verso il 22-23 di gennaio del 2009. Ma tutti ne parlavano. Non c'era dubbio che lì, già lì ci fossero i loro comandi. E Hamas, tra l'altro, in questo senso ha teso una trappola agli israeliani, perché sapeva bene che gli israeliani avrebbero attaccato come tori infuriati, specialmente questo governo, e che quindi queste immagini di adesso sono quello che loro speravano avrebbe funzionato da deterrenti, che con questo governo, per la gravità dei fatti, non si fa grossi problemi. Cioè, dopo aver detto alla gente andate via, chi non rimane per loro è più o meno obiettivo legittimo. E quindi su questo io non ho dubbi. Poi si fa, e lo sanno bene, perché noi abbiamo medici anche internazionali, anche italiani. Si fa era un grande ospedale aiutato da NGO straniere, tutto il mondo, Nazioni Unite, che hanno lavorato lì. Non è anzi, sono sicuramente che quelli che dicono che non sanno niente, che non è vero, lo fanno in buona fede. Non credo che tutti quelli che dicono che non è vero, anche tra gli internazionali, mentano perché vogliono difendere o fare scudo a Hamas. Non lo sanno, perché è un'organizzazione della guerriglia. Quindi non è neanche detto che uno ci entri da Shifa, magari c'è un tunnel che dalla casa dall'altra parte della strada permette di accedervi, non vi vanno alla luce del sole con le armi, certo che no. Perché, ripeto, Hamas poi tra l'altro ha talmente ben organizzato il blitz del 7 che altrettanto ha fatto per nascondere le proprie basi, per non farsi vedere, per non dare adito alla propaganda israeliana, perché tutto quello che sta avvenendo era più o meno nelle corde del loro piano. Cioè loro sapevano che Israele avrebbe reagito, per questo avevano proprio la politica degli ostaggi, li hanno presi, li hanno portati dentro sperando di usarli come scudi, cioè sperando che Israele facesse questa politica della trattativa che ha sempre fatto, ma che in questo caso non vale vista la gravità. Come si dice qua sottovoce, il governo certamente non può che ascoltare le famiglie, infatti gli incontri con le vittime, eccetera. Ma in realtà in questo caso gli ostaggi sono dati come vittime collaterali, cioè è troppo grave, è troppo importante porre fine a Hamas militare, che possono, sono expendable, come si dice in termine crudo militare, da quando c'è la guerra, cioè sono spendibili, sono sacrificabili, perché il fine è molto più importante. E comunque, per ritornare agli ospedali, Hamas l'aveva messo in conto, continueranno. Netanyahu ha una determinazione politica fortissima, anche perché, e qui va giù, la siamo detto tante volte ma va ripetuto, Netanyahu era un uomo morto politicamente il giorno dopo l'attacco. Già prima era contestato, cioè, Israele era un paese in guerra civile nei mesi scorsi prima dell'attacco, è contestato di stravolgere la Costituzione, di appoggiarsi all'estrema destra religiosa pur di rimanere in vita. Lui è sotto processo, ha creato questo governo, veramente il governo più estremista, dove il pensiero comune tra i ministri è quello che uccidere Rabin nel 95 da parte di Galamir, un estremista ebreo, fosse sia benedetto da Dio, sia un'azione giusta, perché ha salvato il paese dalla resa agli arabi, cioè dall'idea della partizione della terra, della sacra terra di Israele. E Netanyahu con questa era dato per morto subito dopo, perché non hanno previsto, tutte cose che avete letto sui giornali, si è sentito dai media. Ma l'azione militare, cioè ma l'attacco che trova il consenso, lo salva, gli ridà popolarità. E le guerre, una delle cose che ho imparato nella mia lunga vita ormai, le guerre cambiano tutto. Cioè qualcosa che veniva dato per assodato, per certo, per scontato pochi mesi prima, in modo molto rapido cambia. Mettete che, come mi diceva Tom Segev pochi giorni fa, un intellettuale sopraffino molto bravo qui in Israele, uno storico di prima classe, cioè, ma mettete che, tra l'altro anti Netanyahu, lui appartiene alla sinistra, mettete che domani, tra due mesi, tre, insomma questa guerra è destinata a durare, Netanyahu possa rivolgersi al suo elettorato dicendo: cari israeliani, sì, certo, noi abbiamo sbagliato, mia colpa, mia grandissima colpa, mi copro il capo di cenere, vi chiedo scusa, no, però questa cosa ci ha anche salvati, perché mi ha dato la possibilità, qui lo chiamano al-Melech, il re Bibi è ritornato a essere re, il vostro re, che vi salva quasi messianicamente, il Dio ci ha portato questa azione, e tanti lo dicono nei partiti estremisti, e quindi ci ha dato questo campanello d'allarme, per fortuna che quindi si dà anche una, come dire, una spiegazione teologica al massacro di 1200 persone e al rapimento di altri 240, e così facendo ci ha permesso di capire cos'è il vero pericolo, di reagire e di distruggere Hamas prima che fosse troppo tardi. Allora a questo punto la popolarità di Bibi, che adesso è sotto le suole, potrebbe rinascere. Bibi è stato al potere 16 anni, 17 adesso quasi, l'uomo è addirittura ormai stato, è il primo ministro più longevo nella storia del paese, anche più di Ben Gurion, leader storico del paese, cioè lui è stato più al potere di Ben Gurion, ce ne rendiamo conto, che è stato il leader fondatore nel periodo degli ultimi anni prima dello Stato e poi subito dopo lo Stato, fino praticamente a poco prima della guerra dei sei giorni. E quindi lui vede nella guerra un'opzione di sopravvivenza politica. È molto cinico, ma lui è un politico molto cinico.
Vorrei rimanere un attimo su Israele, perché ormai appunto siamo a oltre un mese dall'attacco contro i civili compiuto da Hamas il 7 ottobre. E vorrei chiederti, non tanto dal punto di vista politico, quanto più che altro dal punto di vista della società, che tipo di paese è diventato Israele in quest'ultimo mese? Nel senso che secondo me molto spesso noi tendiamo a non comprendere il tipo di trauma che è stato quell'attacco. Tu adesso ci hai raccontato un po' la situazione politica, ma a livello di persone, a livello di popolazione, a livello di società, che paese è diventato Israele in questo mese?
Allora, ti ringrazio perché questa è una domanda molto importante, perché poi ci sono i leader, ma ci sono i popoli. Ci sono i capi militari, politici, ma c'è la gente. Questo paese è un paese che è antropologicamente, socialmente, ideologicamente cambiato in modo molto rapido negli ultimi 2 o 3 decenni. Per me, come corrispondente, che ero qui appunto dall'80, poi sono andato via nel 2000, ma poi mi sono occupato d'altro, quindi negli ultimi 15 anni ero sulle primavere arabe, ero in Afghanistan, ho fatto tanto Afghanistan, la Libia, adesso negli ultimi 2 anni l'Ucraina, mi ero distratto. Tornando qua, trovo un paese che era estremamente litigioso, ma perché era litigioso? Perché negli ultimi anni questo elemento nuovo è un elemento che io lo chiamo quasi il ritorno dell'ebreo vecchio, il ritorno all'ebraismo. È un paese, lasciami usare questa definizione, più ebraico e meno sionista. È un paese più che guarda le radici ebraiche della propria storia, della diaspora, della Galut, come la chiamano qua, quindi con grandissima attenzione all'olocausto, alla persecuzione, a quella che un famoso storico ebreo nell'Ottocento, ben prima di Israele, Salon Baron, chiamava The Lacrimous History of the Jewish People. Lo diceva anche un po' scocciato da questo, cioè la storia lacrimevole, questo continuare a piangersi addosso, noi siamo le vittime delle vittime, tutti ci vogliono male. Una delle barzellette qui, che si diceva ancora dai tempi dei tempi, era l'ebreo medio ha bisogno di nemici. Il peggior nemico di un ebreo non è il nazista che dice io ti odio, ti voglio uccidere, anzi alimenta la sua identità, dà una raison d'être alla sua forza, alla sua coesione, alla sua necessità di identità, ma è quello che dice io, che cos'è un ebreo, scusa, non ti conosco, per me tu sei uguale a tutti gli altri, uguale a tutti gli altri, ma scherziamo, io sono la vittima delle vittime, eccetera eccetera. Questo aspetto, che era stato in qualche modo superato dal sionismo, perché il primo sionismo crea l'uomo nuovo, ho fatto una storia, una serie di articoli sul Corriere, il Corriere mi ha dato un'opportunità e ringrazio la direzione per questo, di fare come una breve storia di Israele, del movimento sionista, la sua nascita. L'idea base di Israele era mai più. D'ora in poi gli ebrei, che sono andati, come una famosa frase che si usava subito dopo l'olocausto, come pecore al macello, cioè quindi indifeso, senza un esercito, adesso ha un esercito, adesso è armato, quindi guai a chi proverà a uccidere, a massacrare, a fare una seconda Shoah, perché adesso noi possiamo difenderci. E questo spiega anche una overreaction, una reazione più dura di quanto un paese diverso avrebbe fatto, perché alla base della reazione c'è l'olocausto. Cioè, mi diceva ancora, qui non c'è praticamente il leader arabo o nemico di Israele che dagli israeliani, in termini diversi, col passare degli anni, dei decenni, non sia stato chiamato Hitler o sia stato paragonato a Hitler. Che è una follia, non Hitler è un fenomeno unico nella storia, è quello che è. E invece c'è quest'idea che ogni nemico è Hitler. Quindi se è Hitler, scusatemi, ma se Hitler allora noi dobbiamo... Allora l'ospedale di Shifa può essere annientato. Allora nella guerra dei sei giorni, c'è un famoso libro su questa storia, nella guerra dei sei giorni bisogna attaccare per primi gli arabi perché Nasser, essendo Hitler, trasformerà Israele in un gigantesco Auschwitz. E questo era, si cominciavano a preparare le fosse comuni a Tel Aviv, c'era questa paranoia di un nuovo olocausto. E adesso subito la reazione che c'è stata in Israele, subito dopo i primi video che venivano diffusi da Gaza, è: questo è un pogrom se non una nuova Shoah. Se questa è una nuova Shoah, allora che cosa è successo? Prima di tutto, questi valori dell'ebraismo tradizionale che alimentano la destra, che alimentano il ritorno alla terra promessa, che danno forza non più all'ebreo militare forte, ma all'ebreo vittima che deve difendersi. Perché, ripeto, l'idea era: noi siamo forti, siamo diventati un popolo come gli altri e quindi siamo consapevoli della nostra forza, se qualcuno ci attacca rispondiamo, senza parlare di Hitler, di antisemitismo. No, invece questo elemento ebraico è ancora più forte oggi, ma a questo punto ha travalicato. Cioè, questo è un paese più di destra di ieri, eh? Quindi è un paese che si è unito su questa questione, non c'è praticamente voce di dissenso sull'attacco a Gaza, non c'è, adesso il dissenso semmai è, cioè, sempre rimane questo odio contro Netanyahu, ma attenzione, non un odio politico, non ah ma tu Netanyahu c'hai che noi occidentali facciamo, anche gli americani, cioè responsabilità di Netanyahu è stata quella di abolire l'opzione politica e quindi ha lasciato soltanto l'opzione della forza. La mancanza di un'opzione politica porta a quello che è successo, cioè alla guerra più brutale. No, qui si dice Hamas va eliminata e su questo c'è consenso, cosa che invece non sarebbe successa se non ci fosse stata quell'operazione lì. Cioè, se Netanyahu, e guardate che motivi per un casus belli ce ne sono, perché quale Stato democratico, quindi con un elettorato che vota, che può permettere che ci sia alle sue porte un'organizzazione che spara missili, perché io quando sono arrivato qui sparavano missili, ma anche prima sparavano missili, quindi che spara missili qui e qua, non esiste al mondo. Pensate se, che so io, dall'Istria ogni mese arrivassero 20 missili che colpiscono le nostre cittadine, Trieste, Udine, che ne so. E a un certo punto in Italia c'è la vecchia, ma scusate, come possiamo permettere? Ci vorrebbe un'azione militare per debellare questa organizzazione che non è uno Stato. Poi il mio è un ragionamento per assurdo, ma cerco di capire, di far capire ai nostri ascoltatori cos'è la situazione. E questo è, quindi, questo Israele adesso si è spostato molto a destra, è su questo che punta Bibi, che punta Netanyahu. Questo spostamento a destra, questo come dire, totale legittimazione, sostegno all'esercito e a quello che sta facendo e anche all'attacco sugli ospedali. Anche le voci, diciamo, delle anime belle della sinistra pacifista non si sentono, i laburisti non dicono niente, anche perché i laburisti sono molto deboli, sono molto non aggressivi, e questo cambiamento antropologico è aumentato. Quindi con l'aumento del discorso teologico delle destre, e a questo punto di una destra che non è la destra nazionalista di Menachem Begin, del Likud, di Sharon, che tra l'altro aveva voluto il ritiro da Gaza, ma è la destra religiosa. Quindi è questo che è cresciuta dopo la guerra dei sei giorni e adesso vede il suo trionfo. Israele vede in questo momento, e qui torno ai coloni, un momento messianico, e cioè quello che è successo è un secondo olocausto, noi però siamo diversi e quindi abbiamo il diritto di, non dico vendicarci, ma di mettere le cose a posto. Che si dimentichino i nostri nemici di poterci uccidere, di poterci massacrare come una volta. Questo è Israele in questi giorni, un elemento molto falco, che si vede ricompattato dopo le grosse divisioni interne degli ultimi mesi sulla questione della guerra e del bisogno di rispondere a quello che Hamas ha fatto. Ecco, poi adesso più avanti vedrete che col tempo che passa, con le critiche internazionali, le immagini che arriveranno sempre più gravi da Gaza e quindi inevitabilmente un pubblico straniero, occidentale, anche americano, che prenderà le distanze, allora la grande domanda non sarà tanto sull'opportunità di attaccare e distruggere Hamas, ma è il che cosa facciamo dopo. Allora si riapre la questione politica e su questo allora si comincerà a pensare, perché va bene, e allora cosa facciamo? Netanyahu ci ha già detto: non voglio l'autorità palestinese di Abu Mazen, che non ha condannato abbastanza, eccetera. Ma tanto l'ha indebolita lui. Abu Mazen, come dicono gli intellettuali palestinesi, non potrebbe andare a governare Gaza dopo che c'è stata l'uccisione di 20, 30 mila, 15 mila militanti di Hamas con la protezione a bordo di un carro armato israeliano, perché sarebbe il collaborazionista dei collaborazionisti, non lo può fare. Capito? Quindi adesso si apre, infatti sarà molto interessante il dibattito su che fare di Gaza, ed rimane il vecchio Hamas. Immaginate se Netanyahu, e qui torna questa opzione terrificante della Nakba, e cioè della espulsione dei palestinesi, che è nelle corde di questo governo, eh? È nelle corde, te lo dicono tutti, questo governo pensa questo, perché se tu vuoi un solo Stato e non due, e vuoi uno Stato ebraico, basta fare quattro calcoli, eh? Ci sono circa oltre 5 milioni e mezzo, 5 milioni di palestinesi nei territori occupati, 3 in Cisgiordania, 2,2 a Gaza, siamo già a 5,2, più un altro 2 milioni di arabi israeliani, siamo a 7,7. Gli israeliani sono 9 milioni, compreso 2 milioni di palestinesi arabi, cioè di arabi con la cittadinanza israeliana. Quindi siamo più o meno pari patta. Cosa facciamo? Allora, la soluzione, se non vogliamo fare uno Stato binazionale, che è lo stravolgimento del sogno ebraico di uno Stato per gli ebrei, è l'espulsione. Allora, immaginate Netanyahu tra un anno, tra 3 mesi o 4, 5, potrà dire ai suoi: guardate, io vi ho risolto, ho fatto gli errori, stavo dicendo prima, ho fatto gli errori, ma ho svuotato Gaza, o comunque da 2 milioni adesso sono 1, solamente questo, io sto parlandovi per assurdo, perché non è possibile, perché vorrebbe dire una guerra con l'Egitto, gli americani interverrebbero, vorrebbe dire far saltare tutti gli equilibri politici da Camp David in poi, dal 79 in poi. Però questo è l'idea. E allora lui dice: io vi ho distrutto Hamas e vi ho risolto la questione di Gaza, sulla via di usarla come esempio per poi espellere i palestinesi della Cisgiordania. Ed è questo il clima messianico pericolosissimo a cui stiamo andando incontro.
Vorrei farti una domanda sulla storia, nel senso che tu appunto segui le guerre, quella israelo-palestinese, ma non solo, da 40 anni, come raccontavi, sei vissuto in Israele per 23 anni, sei un veterano, possiamo dirlo. E peraltro, appunto, come raccontavi tu, stai scrivendo in questi giorni sul Corriere una serie di articoli sulla storia del sionismo, sulle radici del conflitto israelo-palestinese. Peraltro consiglio a tutti di andarseli a leggere, se li avete persi nel cartaceo, si trovano anche sul sito del Corriere. A me interessa l'ultimo tratto di questa storia, cioè quello che hai vissuto tu, quello di cui sei stato testimone diretto. E quindi vorrei chiederti: quando è stata e com'è stata la prima volta che sei andato in Israele? Com'è stato il tuo primo incontro con il conflitto israelo-palestinese? E cosa c'è di diverso rispetto a oggi?
Ma guarda, io ci sono venuto da ragazzino, ero un entusiasta, ero figlio del 68, io son del 57, allora io poi avevo molto partecipato, ho fatto filosofia a Milano, ho studiato alla Statale, e la Statale era uno dei centri propulsivi del movimento studentesco, è un altro mondo anche questo, tutto da raccontare. Io tutte queste cose le racconto anche in un libro che è uscito non molti mesi fa, si chiama Guerra Infinita, è una biografia che vuole essere un po' la biografia di una generazione, perché allora dei nostri università, le nostre scuole, il kibbutz era l'unico esperimento socialista liberale. Ho scoperto che molti anni prima di me, io cioè negli anni, direi primi anni 60, c'era persino andato Tony Negri, pensate, uno degli ideologi delle Brigate Rosse, dell'estremismo studentesco, era andato nel kibbutz. E io sono andato in quegli anni lì, nel 75, era 2 anni dopo la guerra del Kippur, e ho delle memorie molto vive. Prima di tutto io ci sono andato, avevo una nonna ebrea di parte paterna, quindi io per l'alakha, per la legge ebraica, non sono ebreo, ma chiaramente sono molto legato a questo paese, eccetera. E naturalmente la narrativa era tutta Israele, il deserto che vive, era tutto il discorso dei kibbutz, era un paese, rispetto a un paese diversissimo, aveva 3 milioni di abitanti, oggi sono 9, cioè 3 volte più. Era un paese socialista, laico. Io mi ricordo che guardavo agli ebrei con la kippah con curiosità, li vedevi solo a Gerusalemme era dopo la guerra dei 6 giorni, quindi andavano già al muro del pianto, ed erano una minoranza delle minoranze. Ben Gurion aveva permesso a alcuni di loro di essere esenti da militare, stava crescendo la questione polemica, perché stavano entrando troppi quelli tra i religiosi che non volevano fare militare grazie all'esenzione di Ben Gurion. Ben Gurion aveva fatto in rispetto della Shoah, cioè, siccome voi sapete che praticamente tutto l'ebraismo a schiena dritta orientale è stato spazzato via dalla furia nazista, Ben Gurion aveva deciso di lasciare, ma come fossero un fenomeno da baraccone, quasi uno zoo. C'erano questi ebrei religiosi che stavano a Miasharim, quindi nel quartiere ebraico di Emi, un po' nei barack, ma parliamo di poche centinaia, e quindi andavano preservati. Insomma, era un'idea di preservazione dell'identità di un animale in estinzione. Oggi sono una parte preponderante, e questo fa parte del grande cambiamento. Molti di loro adesso fanno militari, sono quelli più cattivi, quelli, perché c'è proprio questa idea del Dio lo vuole. Ma per tornare al mio incontro, in quel periodo io mi ricordo andai in un kibbutz sul Golan, o meglio, era nella terra di nessuno, si chiama Snir. È un kibbutz che sta vicino a Banias, che allora era molto verso, è molto turisticizzato, allora era molto brado, molto naturale. E sopra, appena sopra, c'era tutte le alture del Golan, e c'erano dei villaggi arabi, ma soprattutto drusi, ed erano le terre conquistate. E lì mi ricordo, io andavo, coglievo la frutta come tutti gli haverim, tutti i volontari dei kibbutz, e poi il sabato, il Shabbat, facevo dei giri in bicicletta e andavo verso il Monte Hermon, e lì scoprivo tutto questo, che non è neanche il mondo della Cisgiordania, ma era il mondo degli altri. Voleva dire che c'era un'altra dimensione, no? E lì c'erano i resti, adesso non ce l'ho più, sono tutti coperti, ma allora c'erano, si vedevano ancora delle vecchie cittadine sul Golan arabe. Era tutto militarizzato, c'erano i campi minati e c'erano le storie del kibbutz. Israele per me sì era un paese in guerra, ma era un paese anche, appunto, era un grande esperimento sociale, e lì scoprivo uno la guerra e secondo l'esistenza degli arabi, cioè che in quel paese, che nello stesso paese che gli ebrei predicavano loro, c'era anche un'altra popolazione, cosa che nella letteratura, nella propaganda ebraico-sionista è sminuito. Uno dei slogan, io ne parlo a lungo nei miei articoli, uno degli slogan del primo sionismo, ancora ai tempi di Teodoro Herzl, era una terra senza popolo per un popolo senza terra. In realtà c'è la cito perché fa parte della letteratura classica, della letteratura del primo sionismo. Quando Teodoro Herzl nel 1897 tiene il primo congresso sionista a Basilea, e però, tanto per capire, il rabbinato viennese manda in Palestina subito dopo il congresso sionista, che dopo un lungo dibattito dove mandare gli ebrei, dove creare lo Stato ebraico, e c'è chi dice l'Uganda, c'è chi dice il Madagascar, c'è chi dice altri po', il Sud America in generale, in Argentina, c'è tutte queste idee che circolano. Si decide proprio a suppressione dell'ebraismo orientale, che era più legato alla tradizione ebraica. Qui comunque c'era un vecchio yishuv, c'era un vecchio insediamento di ebrei che venivano, che stava a Gerusalemme, erano tutti religiosi, ma insomma decidono di mandare una delegazione di rabbini per vedere cosa diavolo c'è in questa terra, cioè se è possibile davvero uno stato ebraico, come dire, laico, uno stato come lo voleva Herzl. Vengono e mandano una famosa lettera che è citata in tutti i libri di storia attenti a questa questione, che dice: sì, guardate, noi siamo venuti a Gerusalemme, siamo andati in Galilea, lì c'erano già le prime colonie, erano la prima Aliyah, cioè le prime colonie di immigrazione agricole di Rothschild, avevano creato dei bellissimi vigneti, si poteva dell'ottimo vino, degli aranceti a Petah Tikva, a Rishon LeZion, c'era già tutta una serie di piccole colonie. E loro dicono: ma guardate, siamo venuti, l'abbiamo visitato, la sposa è davvero molto bella, peccato che sia sposata un altro uomo. E questo dice tanto, cioè peccato che qui c'è gli arabi, cioè peccato che qui c'è un'altra popolazione che abita questa terra. E questo problema è cresciuto, si è sviluppato ed è ancora tuttora, perché se voi parlate con i coloni, l'altro giorno ero a Gush Etzion, che è una delle colonie storiche che venne battuta dalla legione araba, ci fu anche un grosso massacro di giovani dei kibbutz di quell'area lì, e vennero scacciati, cioè è stata una delle aree che Israele perse nella guerra del 48. Il discorso che questa gente faceva era terrificante. Cito solo un signore che era molto civile, era uno con un bambino, abbiamo mangiato insieme, lì c'è un grande supermercato, lui stava facendo la spesa, ci ha fermati al bar, chiacchieravamo, ma da amici, poi io parlo un po' l'ebraico, lui tra l'altro era di origine americana, quindi parlavamo tranquillamente. E lui mi dice: vedi Lorenzo, io chiedo, ma tu cosa vuoi fare? Va bene, dopo uno ovviamente esprime che non può far altro, no? Io devo dire, ho pianto a vedere quello che si vedeva nei kibbutz devastati, la Hadarochel bruciata, la Hadarochel è la mensa comune. Ho pianto perché è parte della mia vita, cioè ci ho vissuto. Pensare che in uno dei kibbutz di quest'altro sono kibbutz socialisti, cioè questo l'abbiamo scritto, detto tutti, no? Molti delle vittime sono gente che era della sinistra, che voleva il dialogo con gli arabi, perché sono kibbutz, perché sono terre laiche, agricoltori, gente che voleva il dialogo, però voleva i due stati. E comunque quando gli ho parlato, eccetera, eccetera, e lui mi ha detto, vedi, io ho detto, ma cosa Malasot, cioè cosa possiamo fare? Cos'è la soluzione? Perché qui sembra di tornare indietro di 50 anni, come se il processo di pace non ci sia mai stato, siamo proprio all'odio tribale, cosa facciamo? E lui mi risponde, vedi Lorenzo, io ho un cane, avevamo un cane nella nostra casa, lui vive in un insediamento lì a Tekoa, che è molto estremista, è lì vicino a Gush Etzion, e abbiamo questo cane, e questo cane era molto mansueto, era molto amico dei miei figli, ci giocava insieme, lui ha dei bambini piccoli, due bambini piccoli, e dice, a un certo punto questo cane si vede che si è preso la rabbia, ha cominciato a morsicare, ha ferito mio figlio, e noi avevamo un'alternativa, o sopprimerlo oppure mandarlo via, ma sai, questo è un cane che è abituato a stare in casa, avrebbe sofferto. Tu cosa avresti fatto? E io all'inizio non l'ho capita, ma poi ci ho pensato, e lui era riferito agli arabi, cioè gli arabi sono i cani, sono come cani. Allora, se questo è il ragionamento che fa il paio con io ho ucciso 10 Yehud, che urla quel ragazzo per telefono parlando col papà, ne ho uccisi 10 con le mie mani, papà, guarda che bravo che sono, noi capiamo come la teologia del disprezzo, come la disumanizzazione del nemico sia ormai all'ordine del giorno. Cioè veramente io non ho più una soluzione in testa, non ce l'ho, quindi ascolto con stupore e dolore quello che vedo davanti ai miei occhi.
Ok, questa puntata non ha i consigli finali perché, come avrete sentito, è stata registrata in una condizione un po' rocambolesca, però all'interno della conversazione Lorenzo Cremonesi ha fatto diverse citazioni e le raccogliamo tutte nelle note del podcast, che trovate all'interno dell'app con cui state ascoltando Globo. E adesso, dalla città vecchia di Gerusalemme, Lorenzo Cremonesi, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.